Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Allora, come da convocazione, oggi il Consiglio metropolitano si pregia di fare la prima commissione, c'è un punto solo all'ordine del giorno, quindi comincerei a discutere questo primo punto dell'ordine del giorno, come è il programma triennale delle esigenze pubbliche 2025-2027 e donne ad essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato. Faccio un breve appello, anche se comunque diciamo così siamo veramente pochi. Io ci sono, Caputo è assente, Ceccarelli presente, Cuomo è qui alla mia destra, Di Stefano non c'è, Festa non c'è, Fineguerra non c'è, Griguolo non c'è, Impiombato Andreani non c'è, Piscina non c'è, Segala non c'è, Vassallo c'è e Venerioni c'è, presente. Illustra questo punto, credo, dando subito la parola chiaramente a Vassallo, il vice sindaco della città metropolitana, e poi credo al dottor Mantoan. Okay,
che sì, lo andrà... facciamo insieme a Mantoan e poi nel caso il dottor Parravicini per qualche informazione. Sostanzialmente diamo seguito a quanto previsto dal nuovo codice degli appalti, il decreto legislativo 36 del 2023, dove si prevede che nel caso in cui ci fossero delle attività di partenariato pubblico-privato, e poi il partenariato pubblico-privato è la partecipazione dei privati ad un intervento di interesse pubblico con una quota importante di finanziamento, bisogna fare una previsione annuale. Fino ad oggi non l'abbiamo fatta perché non era previsto all'interno del documento unico di programmazione, mentre invece l'area sviluppo economico ha segnalato successivamente all'approvazione del DUP la possibilità di attivare questi finanziamenti con la formula del PPP, che si tratta sostanzialmente della concessione. E allora abbiamo dovuto riprendere questa disposizione e inserirla all'ordine del giorno del Consiglio metropolitano. Sostanzialmente funziona un po' come il piano delle opere pubbliche all'interno dei comuni, dove da qualche anno tutte le opere che sono superiori ai 100.000 euro devono prevedere una loro programmazione, soprattutto la programmazione anche della spesa e le modalità di finanziamento. Quindi abbiamo mutuato, il codice ha mutuato questa iniziativa, per cui laddove si dovessero presentare queste opportunità bisogna, in una logica di trasparenza, prevederle all'interno di un atto specifico che poi confluisce nel documento unico di programmazione. Sull'atto specifico lascio la parola al consigliere Mantoan.
Prego.
Grazie Presidente, grazie Vice Sindaco, intervengo molto volentieri, essendo poi questa iniziativa l'unica contenuta nel piano che viene proposto in approvazione in Consiglio, e quindi pur non essendo insomma componente mi ero preparato per intervenire, con me c'è il direttore Parravicini che poi tecnicamente potrà dare ulteriori elementi. Di cosa parliamo quando parliamo dell'iniziativa Hub Giovani Metropolitani? Parliamo di un elemento già compreso nei piani strategici precedenti, e quindi nel piano strategico 22-24 che si è appena concluso, così come nella sua prima espressione anche nel piano strategico precedente 19-21, cioè è la previsione, l'indirizzo per cui città metropolitana dovrebbe supportare le zone omogenee e i territori a dotarsi di una struttura polo, diciamo così, che possa essere luogo centrale delle politiche giovanili per quel territorio, quindi un luogo, un hub, li abbiamo definiti così nel piano strategico, che possano essere luoghi di sperimentazioni, luoghi dove tenere insieme iniziative per la comunità, aggregative, iniziative formative, iniziative di promozione all'ingresso in mondo del lavoro, quindi dei contenitori che abbiano caratteristiche sperimentali e miste, con un elemento ulteriore, cioè l'idea con cui abbiamo dall'inizio pensato questa iniziativa, che non sia il classico servizio erogato dall'amministrazione pubblica, ma che possa vedere un modello virtuoso di collaborazione tra amministrazione pubblica, che ovviamente può contribuire, ma anche un importante ruolo del privato che possa investire in iniziative di questo tipo. Quindi un'iniziativa ibrida che ha trovato spazio nel piano strategico e che ci ha visti lavorare in particolare con un territorio e con un comune per provare a strutturare, a sperimentare questa prima iniziativa, nella logica per cui se la sperimentiamo e funziona possiamo pensare di replicarla anche in altri territori. In particolare il comune di cui parliamo è il comune di San Donato Milanese, dove Città Metropolitana è proprietaria di un'importante struttura scolastica che è un omnicomprensivo, quindi una struttura che ospita tra istituti oltre 2500 studenti, una struttura scolastica degli anni 70, dove da oltre 15 anni c'è uno spazio di circa 1000 metri quadrati coperti che è un'ex mensa, quindi una struttura utilizzata storicamente come mensa e poi come bar, ma che oggi è in disuso da diversi anni, insomma da oltre 15 anni. L'idea quindi che noi abbiamo portato avanti a partire dal 2019 di identificare delle strutture che potessero fungere da hub, la disponibilità di questa struttura e insieme un approccio di dialogo molto collaborativo, molto positivo da parte del Comune di San Donato ci hanno portato a identificare questo luogo come luogo dove poter sperimentare questa iniziativa. Questo ci ha visto in questi anni fare diversi progetti di avvicinamento al lavoro che facciamo oggi, quindi quest'anno. Il primo protocollo d'intesa con il Comune di San Donato risale addirittura al 2019, con cui abbiamo sancito l'avvio di quella collaborazione che si è concretizzata in primo luogo in un progetto finanziato dal Comune di San Donato di stakeholder engagement, quindi abbiamo iniziato a realizzare sul territorio sandonatese un percorso di ascolto dei giovani, di ascolto della cittadinanza, che è culminato a partire dal 2020 in un hackathon che ha visto anche diversi giovani sperimentarsi nell'immaginare un uso diverso di questo spazio che attualmente come allora era vuoto, quindi cercava una sua destinazione. E quindi questa prima fase progettuale, il progetto Essere Per, ci è servito a costruire sul territorio quei legami che potessero aiutare l'inizio di un progetto di questo tipo e a raccogliere idee sostanzialmente dagli istituti scolastici, dalla popolazione giovanile su cosa realizzare. Quindi la prima fase del progetto, che risale addirittura al 2019-2020. È seguito poi un progetto successivo finanziato tra 2020 e 2022 dalla Lombardia dei Giovani, quindi da un bando regionale, quindi siamo riusciti a ottenere risorse da quella importante linea di finanziamento con cui le idee che erano state sviluppate nella primissima fase del progetto sono state, diciamo così, carotate, sperimentate. L'idea era di costruire un dispositivo di governance, quindi che legasse le diverse realtà pubbliche e le associazioni diciamo attorno a un tavolo, in un meccanismo di governo condiviso di una realtà di questo tipo, ma anche provare attraverso il supporto di realtà che si occupano di business plan aziendale, quindi di come dire, di garantire la sostenibilità di iniziative di questo tipo, vedere insomma se c'erano elementi per una sostenibilità di un progetto di questo tipo. Quindi questa fase finanziata dalla Lombardia dei Giovani è stata una fase lunga che si è conclusa nel 2022. Nel 2023 abbiamo fatto un ulteriore passo avanti in collaborazione col Politecnico di Milano, in particolare col Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, che ha realizzato una, diciamo, una progettazione, una documentazione progettuale, che sono le indicazioni per uno studio di prefattibilità ambientale, che quindi ha provato a immaginare alla luce della raccolta precedente quali forme poteva assumere questa ex mensa trasformata per appunto assumere una nuova destinazione e essere uno spazio fruibile a disposizione delle scuole e della città. Nel 2024, ci avviciniamo sempre di più ai giorni nostri, abbiamo emesso come Città Metropolitana un avviso di consultazione, cioè per la prima volta abbiamo chiesto diciamo al mercato, ma è un'espressione ovviamente semplicistica, un po' riduttiva, abbiamo chiesto al mondo esterno se potevano esserci dei soggetti interessati a presentare progetti di gestione di uno spazio di questo tipo. Ovviamente era una procedura che non poteva dare luogo a un'assegnazione degli spazi, quindi era una procedura pensata per capire se il mercato poteva manifestare un interesse a entrare in questo spazio e a gestirlo con i criteri che dicevo prima, quindi uno spazio che deve continuare e anzi essere più a disposizione delle scuole, quindi trovare una maggiore disponibilità di spazi, orari, attività per le scuole, offrire attività scolastiche o formative o aggregative agli studenti terminato l'orario scolastico, offrire iniziative aggregative in orario diverso della giornata. Quindi abbiamo fatto questo avviso di consultazione l'anno scorso, un soggetto si è presentato, quindi abbiamo avuto la conferma che un interesse esterno c'è, anche a fronte, ripeto, di un bando che non poteva concedere in uso lo spazio, quindi era un bando diciamo così, virtuale, ecco, ma nonostante fosse virtuale qualcuno si è presentato. Questo ci ha portato nell'elaborazione successiva che ci porta la delibera di oggi all'idea di tentare una strada che possa essere quella del partenariato pubblico-privato come strumento che permette all'ente pubblico di definire obiettivi, priorità e limiti, soprattutto limiti, insomma, perché ci sono attenzioni importanti vista la struttura scolastica, insomma, di cui stiamo parlando, ma che consenta a un soggetto privato di realizzare un progetto di finalità sociale apportando risorse e competenze che naturalmente sarebbero altrimenti molto costose, ecco, per un'amministrazione pubblica. E quindi utilizzando un'opportunità appunto del codice degli appalti, l'intenzione è quella di pubblicare nei prossimi mesi un avviso che appunto coglie questa novità del codice degli appalti, consentendo a soggetti privati che lo vorranno di presentare proposte che possano dare avvio a un procedimento di partenariato pubblico-privato. Quindi non un partenariato a partenza pubblica dove l'ente pubblico fa la parte del leone, finanzia la progettazione, no, pensiamo comunque a un modello dove la partenza sia privata, ma l'avviso ci consente di sollecitare il mercato chiedendo agli operatori se qualcuno è interessato a realizzare un progetto di questo tipo. Siamo arrivati quindi a questo punto. Naturalmente è evidente che per un progetto con caratteristiche fortemente sociali, perché è chiaro che per la sostenibilità del tutto è opportuno ci sia magari anche un servizio di ristorazione, un bar o qualcosa di simile, ma il progetto ha un cuore sociale, quindi devono essere servizi offerti alle scuole, agli studenti, ai quartieri di San Donato, però c'è una necessità di sostenibilità economica del tutto. A fronte di una proposta che dovesse arrivare, noi possiamo immaginare, vista la grande dimensione dell'area, perché sono 1000 metri quadrati, e la necessità di investirci per riqualificarla, noi possiamo pensare a un contributo che l'amministrazione eventualmente darà fino a 1 milione di euro per un progetto a lungo termine che preveda la riqualificazione degli spazi oltre alle attività sociali di cui parlavo. Mi spingo a dire che se il progetto fosse particolarmente come dire, interessante e raggiungesse tutte le finalità sociali, potremmo anche spingerci a qualcosa di più, ma questo è un mio parere personale, perché credo che anche arrivare a 1,5 milioni non guasterebbe, insomma, se ci garantisce un progetto di alta qualità che riqualifichi gli spazi e offra servizi alle ragazze e ragazzi. Chiudo un ringraziamento all'amministrazione di San Donato nella figura dell'ex sindaco Andrea Checchi e dell'assessore Francesco De Simoni prima e oggi sindaco Francesco Squeri e l'assessora alle politiche giovanili con cui abbiamo continuato a lavorare Valeria Resta in questi mesi e anche alla dottoressa Tassinari, funzionaria poi dirigente dell'ente di San Donato che ha lavorato su questo. Chiudo ringraziando dottor Parravicini e tutti i suoi collaboratori con cui abbiamo lavorato a lungo su questo progetto. Grazie.
Bene, grazie Manto Anna. Se ci sono domande da parte dei commissari, a me sembra una cosa piuttosto, diciamo così, chiara. Se ci sono delle domande di natura tecnica, no? Perfetto. Mettiamo ovviamente in votazione, io mi astengo. Intanto per il verbale, le 14:19, ho visto che è entrato in piombato Andreani, che saluto, buongiorno. Caputo non c'è, Ceccarelli favorevole, Cuomo astenuto, Di Stefano non c'è, Festa non c'è, Finiguerra non c'è, Griguolo non c'è, impiombato Andreana, Festa non, piombato Andreani, grazie, Piscina non c'è, Segala non c'è, Vassallo, grazie, e Veneroni.
Era una domanda che non potevo fare a voi, l'ho fatta adesso.
Va bene, gliel'hai fatta, ce l'hai lì vicino, però devi dire sì, no, favorevole, favorevole, perfetto. Niente, il punto è approvato e viene inviato al Consiglio metropolitano. La seduta si conclude alle 14:21, tra 9 minuti il Consiglio metropolitano. Grazie a tutti.